Cari amici, buongiorno. Ci incontriamo per una riflessione su un tema di grande rilievo, diritto pubblico e diritto naturale. Lo faremo presentando un libro, un testo pubblicato molto di recente, appena da qualche mese. Il testo è quello di Francisco Elias de Tejada, che è qui tra le mie mani, in mostra. Francisco Elias de Tejada, Filosofia del diritto pubblico, contributi giusnaturalistici. Si tratta di un libro che raccoglie cinque interventi, cinque saggi di questo filosofo del diritto e della politica e giurista spagnolo. Autore molto prolifico, di cui diremo di qui a qualche istante, nato nel 1917 e morto nel 1978. I titoli di questi interventi raccolti per affinità di tema nel libro che stiamo presentando e tradotti per la prima volta in italiano, sono i seguenti. Anzitutto vi è un capitolo su relazioni tra politica e diritto. Segue un altro saggio sullo stato di diritto nel pensiero tedesco e nella tradizione delle Spagne. Terzo capitolo, terzo saggio, necessità di sostituire i principi generali del diritto con il diritto naturale ispanico. Quarto capitolo, quarto saggio, la questione della vigenza del diritto naturale. Quinto, il diritto naturale, fondamento della civiltà. Si tratta quindi di un testo potremmo dire di filosofia del diritto e di filosofia della politica insieme, dove il fondamento del diritto è la giuridicità naturale e il fondamento della politica è il bene comune, di un testo, dicevamo, che si sofferma a riflettere su problemi essenziali, su problemi basilari. Diciamo anzitutto qualcosa dell'autore. L'autore, dicevo, è un filosofo del diritto, filosofo della politica e storico delle dottrine politiche, nato nel 1917, morto nel 1978. Spagnolo, nativo della Estremadura, ma che ha trascorso anni importanti della sua vita in diverse città spagnole, particolarmente ha concluso il suo itinerario a Madrid. Ebbene, si tratta di un autore molto prolifico. Di un autore i cui titoli, pur essendo morto prematuramente, pur essendo morto giovane nel pieno del suo vigore intellettuale, dicevo, i cui titoli nel complesso assommano a più di 300. La sua cultura copriva i più diversi ambiti, tanto della storia quanto della filosofia. Egli conosceva più di 20 lingue che leggeva e che era in grado di parlare. I suoi interessi, dicevo, coprivano i più diversi ambiti e le più diverse aree geografiche, dalla Spagna all'America ispanica o Iberoamerica. Dall'area germanica a quella nord europea e a quella inglese, dalla Romania all'Africa e all'Asia fino alle culture del Giappone. Potremmo dire curiosità intellettuale e la molteplicità di interessi di Elias de Tejada sono veramente qualcosa di singolare nel panorama intellettuale del Novecento. Se si associa a questo il rigore dei giudizi e la conoscenza delle fonti, particolarmente delle fonti antiche e medievali, ma ancora e non solo, di quelle moderne e contemporanee, se ne ha un quadro veramente, veramente notevole. Se ne ha il quadro, cioè, di un autore che non solo per quantità, ma anche per quantità, costituisce un caso, potremmo dire, esemplare. Esemplare, dicevo, nella cultura filosofica e storico-politica del Novecento, ma ancora esemplare nel campo della cultura cattolica del Novecento. Effettivamente, Elias de Tejada fu, dicevo, storico delle dottrine politiche, storico della filosofia, del diritto e dello Stato. Ma ancora anzitutto, come egli si definì, un giusnaturalista di impostazione tomistica, cioè un giusnaturalista, quindi uno studioso del diritto naturale classico, del diritto naturale, quindi nella linea dei giuristi romani, nella linea del pensiero greco di Platone e Aristotele in particolare, nella linea della riflessione romana per esempio Cicerone, ma ancora è particolarmente un giusnaturalista, quindi uno studioso del diritto naturale che dichiaratamente, espressamente, tematicamente si rifà al pensiero, all'insegnamento di San Tommaso d'Aquino, che dichiaratamente ancora si pone sulla linea, potremmo dire, di continuità, o che viene rimarcata come linea di continuità che va dalla scolastica del XIII secolo alla scolastica propriamente di età moderna, cioè alla scolastica dei secoli XVI, XVII, XVIII, per riaffacciarsi e riprendere vigore ancora con la scolastica del secolo XIX e del secolo XX. Quindi Elias de Tejada è stato un filosofo del diritto e della politica che espressamente, come dicevo, si rifà e vuol continuare l'insegnamento di Tommaso d'Aquino. L'insegnamento di Tommaso d'Aquino per quanto riguarda il diritto, per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda lo studio e l'approfondimento del significato del diritto naturale, del diritto positivo e per quanto riguarda, potremmo dire, l'ontologia e la teleologia, cioè l'essere, la realtà e la finalità della comunità politica in quanto tale. Prima di riprendere a considerare la linea di sviluppo del pensiero di Elias de Tejada e ciò che rileva particolarmente per quanto riguarda i saggi contenuti nel volume di cui stiamo parlando e ovviamente per quanto riguarda il tema su cui ci stiamo soffermando, faccio un rapido riferimento agli altri testi tradotti in italiano di Elias de Tejada. Abbiamo detto che è un autore spagnolo, quindi la sua produzione è leggibile in spagnolo e molti testi sono stati anche rieditati, ripubblicati in anni recenti. Ma dicevo, faccio un riferimento ai testi che il lettore italiano eventualmente potrà reperire tradotti in italiano. Beh, oltre ovviamente al testo di cui stiamo parlando, Filosofia del diritto pubblico, contributi giusnaturalistici, ovviamente il titolo è redazionale, abbiamo in italiano altri lavori di Elias De Tejada facilmente reperibili. Segnalo in specie i seguenti. Anzitutto, insieme al testo di cui stiamo ora discorrendo, l'altro, Europa, tradizione, libertà, saggi di filosofia della politica. Anche questo libro raccoglie e traduce alcuni saggi di Elias De Tejada, questa volta centrati direttamente sul problema della comunità politica, sul problema del bene comune, sul problema della famiglia e del municipio, quindi potremmo dire dei corpi intermedi in rapporto alla vita e all'ordine della comunità politica, problema del significato della tradizione giuridico-politica della comunità civile, il problema della autorità e altre questioni che ovviamente si riconnettono a questi grandi ambiti di riflessione che appunto il testo affronta. Europa, tradizione, libertà, saggi di Filosofia della politica. Autore, ovviamente, come dicevo, Elias De Tejada. Ma ancora, recentemente segnalo il testo pubblicato appunto da appena un paio d'anni, Le radici della modernità. Anche in questo caso, sono stati raccolti e tradotti alcuni saggi di Elias De Tejada, saggi che conducono appunto un'analisi di alcuni snodi essenziali per capire la modernità in un senso categoriale, cioè per capire la modernità come nozione, come nucleo e quindi potremmo dire come visione delle cose, come visione della realtà, della storia e ovviamente anche della politica. Dicevo, le radici della modernità con saggi che riguardano la crisi della cristianità, che riguardano il significato del giacobinismo, il significato del marxismo e che quindi aprono a tutta una serie di riflessioni e di valutazioni che riguardano momenti, snodi, potremmo dire, decisivi appunto dello svolgimento attuativo della modernità. Segnalo ancora di Elias De Tejada il volume Sardegna Ispanica, che costituisce una storia del pensiero politico e delle istituzioni della Sardegna dall'età aragonese fino al 1720, cioè fino al passaggio della Sardegna alla dinastia dei Savoia. E poi ancora non è possibile dimenticare il monumentale Napoli spagnola in cinque volumi, che costituisce uno studio della cultura di età ispanica dalle origini aragonesi al secolo XVII, studio degli aspetti più diversi della cultura, soprattutto giuridica, ma non solo, anche letteraria, anche poetica, anche teatrale, narrativa, appunto della Napoli di età ispanica, di tutto ovviamente l'antico regno. Aggiungo ancora che in italiano è possibile leggere sempre di Elias Tejada altri volumi tradotti negli anni scorsi, La monarchia tradizionale e il carlismo. Sul carlismo bisognerà ritornare, sul carlismo e sul significato appunto del diritto e della politica nella prospettiva di Elias Tejada e particolarmente sul significato del diritto pubblico come diritto politico. Passo ora però la parola al dottor Manuel Berardinucci che in questa riflessione sui temi essenziali del lavoro di Elias Tejada, sui temi essenziali affrontati appunto dal grande jus filosofo spagnolo in questo testo. La parola al dottor Berardinucci.
Buongiorno, ringrazio innanzitutto Radio Buon Consiglio per l'organizzazione di questa trasmissione e il professor Giovanni Turco per avermi invitato. Il tema centrale che attraversa il testo di cui oggi che qui oggi stiamo presentando, Filosofia del diritto pubblico, la raccolta di saggi di Francisco Elias de Teada, preceduta tra l'altro da una profonda prefazione dello stesso professor Giovanni Turco, e per l'appunto il diritto naturale, di cui viene tracciata l'essenza, vengono individuate anche poi le varie concretizzazioni storiche, con particolare riferimento a quella che è stata l'esperienza delle Spagne, che è ovviamente il contesto a cui si riferisce particolarmente Francisco Elias de Tejada, e di cui vengono poi anche denunciate le contraffazioni. Il problema dell'autentico diritto naturale, che è per l'appunto quello cattolico, apre eventualmente la riflessione su una vasta gamma di temi che sono attualissimi, e uno di questi è il problema dell'autorità, che è particolarmente sentito nei nostri anni, ma che in realtà è una problematica perenne. Risolta tuttavia già dal pensiero classico e poi in modo definitivo comunque dal pensiero cristiano, in particolare quello tomista, di cui, come già diceva il professor Turco, Francisco Elias de Teada fu brillante prosecutore nel contesto ispanico, ma con una valenza evidentemente universale. Su questo aspetto è necessario innanzitutto constatare quella che è la naturalità del potere, ovvero in natura non esiste l'assenza del potere, non è possibile cioè l'anarchia. L'uomo è portato per se stesso ad organizzarsi in comunità in cui poi alcuni si assumeranno la responsabilità delle decisioni da prendere, a prescindere poi dall'eventuale numero di persone o dal tipo di organizzazione che decideranno di darsi per assumere queste decisioni. Allora il problema che si pone è questo: come far sì che questo potere non sia per l'appunto mero potere per il potere, ovvero capacità, se semplice capacità effettiva di imporsi sugli altri, ma diventi invece uno strumento per il benessere generale. E allora, per far sì, è indispensabile che il potere sia più rettamente detto autorità, e che questa autorità per l'appunto eserciti il potere come mezzo secondario rispetto al fondamento e al fine dell'autorità. Ovviamente, ovvero, l'autorità non deve avere fondamento e fine nell'esercizio del potere, ma l'esercizio del potere deve essere esso stesso sottomesso al fine e al fondamento dell'autorità, altrimenti il potere si tramuterà semplicemente in arbitrio e in sopraffazione di chi ha capacità di imporre il proprio volere come da farsi. A tal proposito, dunque, è indispensabile che il diritto naturale, cattolicamente inteso, sia assurto a fondamento dell'autorità, che ne limiti l'esercizio e ne indirizzi il fine. A tal proposito è interessante fare un rapido accenno al carlismo a cui già accennava il professor Turco, non tanto in questo contesto come movimento legato alla questione dinastica ispanica, ma alla concezione politica che poi il carlismo ha maturato, alla dottrina politica che poi il carlismo ha maturato, legata alla fondamentalmente poi a quella che è la visione della dottrina della Chiesa Cattolica, che è ben sintetizzata in quello che è il motto, se vogliamo, del carlismo, Dios patria fueros i rei, che fondamentalmente fonda, se vogliamo, quello che deve essere il giusto ordine legato all'autorità, ovvero al primo posto Dio, un Dio non, diciamo, astratto e manipolabile, se vogliamo, come magari poteva essere il Dio patria e famiglia mazziniano, ma un Dio molto concreto, il Dio incarnato, il Dio di cui è espressione nella storia la Chiesa Cattolica, che è per l'appunto fondamento e limite dell'autorità, cioè l'autorità al tempo stesso si fonda, poiché riceve da Dio l'autorità, e ha sempre comunque in Dio il suo limite, ovvero nei dettami di Dio stesso che egli impartisce attraverso la legge naturale e attraverso la rivelazione. La patria, ovvero come unità organica delle comunità che integrano il regno, e poi, questo è la peculiarità, se vogliamo, i fueros, che adesso senza, diciamo, entrare in tecnicismi vanno ad essere quelle che sono le comunità locali, potremmo dirle così, gli autogoverni locali, i cosiddetti corpi intermedi e tutto ciò che poi va a comporre questi corpi intermedi, le corporazioni e quant'altro. E infine appunto poi il re, che appunto ha la sua legittimità, se vogliamo, di origine in Dio e di esercizio nel riconoscimento della sua legittimità da parte innanzitutto della legge morale e naturale da parte di Dio e dunque della Chiesa, e poi da parte anche di questi autogoverni locali che ne riconoscono la legittimità d'esercizio. E questo è un aspetto fondamentale in quello che è il pensiero riproposto da Francisco Elias de Teada, che non a caso nelle sue opere parla spesso della differenza tra l'uomo astratto della rivoluzione e dell'uomo concreto della tradizione, una differenza che va a esplicitarsi particolarmente anche nel rapporto per l'appunto con l'autorità. Perché l'uomo concreto della tradizione, nel rapporto con l'autorità, si presenta all'autorità come portatore di tutta una serie di realtà di cui egli è espressione e che precedono l'autorità stessa, che sono la famiglia, poi le corporazioni eventualmente di cui egli è membro, la comunità locale di cui egli è membro, dunque tutta una serie di realtà che lo sostanziano, se vogliamo, agli occhi dell'autorità e che gli danno modo di contribuire alla vita politica della sua realtà, secondo quelle che sono le disposizioni, se vogliamo, della provvidenza nella sua esistenza. Mentre l'uomo astratto della rivoluzione viene considerato sempre e soltanto come uomo slegato dalla sua realtà storica, sociale, economica, e considerato esclusivamente come individuo, e questo sottolinea Francisco Elias de Teada, tanto ad esempio nello Stato liberale, quanto nello Stato socialista, tanto nelle democrazie, quanto nei totalitarismi. Scrive Francisco Elias de Teada che nel totalitarismo l'uomo è considerato come singolo nell'obbedienza al tiranno, e nella democrazia è considerato come singolo nella somma dei voti che poi andranno a determinare quello che sarà l'indirizzo politico. Ma la considerazione dell'uomo astratto concreto è essenzialmente la stessa. E dunque, appunto, invece, la riconsiderazione di questi corpi intermedi valorizza la concretezza dell'uomo considerato per quello che egli effettivamente è, e non per un'idea astratta di uomo elaborata a tavolino, magari da alcuni filosofi, che ne svuotano l'essenza. E questo è fondamentale nel rapporto con l'autorità, perché l'autorità non ha a che fare con individui, se vogliamo, sommabili tra di loro e indistinguibili dal punto di vista sociale, ma con delle realtà concrete e anche quindi poi conseguentemente con delle consuetudini anche storiche e tradizionali che ne limitano l'esercizio. Ecco, diciamo che come introduzione, se vogliamo, al problema dell'autorità, credo che appunto affrontare il tema del problema dell'autorità in Francisco Elias de Teada sia fondamentale per cogliere poi quelle che possono essere le varie concretizzazioni del diritto naturale, ovvero in buona sintesi l'autorità ha legittimità di esercizio del suo potere nella misura in cui questo esercizio è conforme al diritto naturale cattolico. Lascio nuovamente la parola al professor Turco.
Bene, bene. Bene, benissimo, grazie. Allora chiederei alla regia di mandare un breve stacco musicale per poi riprendere la nostra riflessione. Riprendiamo la nostra riflessione. Il dottor Bernardinucci opportunamente ha richiamato l'attenzione su un tema caro a Elias de Tejada, che è analogamente un tema di grande rilievo per la dottrina sociale cattolica, per il pensiero sociale, per l'etica sociale cattolica. Ha richiamato giustamente l'attenzione sulla distinzione tra potere e autorità. L'autorità non è puro e semplice esercizio del potere. È l'autorità, il cui termine rinvia già di per sé all'augere, all'aumentare, a far crescere a un ordine obiettivo intrinseco. È l'ordine al bene, l'ordine al bene, l'ordine al bene nei confronti di coloro sui quali l'autorità stessa è esercitata. Quindi l'autorità non è arbitrio. Non è potere di imposizione di qualsivoglia disposizione. L'autorità ha un criterio obiettivo essenziale. Questo criterio è la giustizia, il che vuol dire che l'autorità non ha alcun diritto di comandare contro l'ordine del bene e contro la giustizia. Questo è un tema classico. Come è stato giustamente ricordato, è un tema che si incontra nella riflessione del pensiero greco, che si incontra nell'Antigone di Sofocle, che si incontra in Platone e in Aristotele, È un tema su cui i medievali e particolarmente ancora gli autori della seconda scolastica si soffermano ampiamente, che potremmo dire conduce alla riflessione sui limiti dell'autorità. Ecco un altro punto che è caro ad Elias De Degade, la riflessione sui limiti dell'autorità, che non sono limiti estrinseci, non sono limiti perimetrali, non sono limiti che vengono dal convenzionalismo del bilanciamento dei poteri, sono limiti intrinseci. La finalità dell'ordine al bene e il criterio della giustizia hanno carattere obiettivo, intrinseco, vincolante per l'autorità. Gli autori della seconda scolastica mettono particolarmente in rilievo quindi che il re non può comandare qualsiasi cosa, che non può essere vantata una obbedienza all'autorità che sia irrazionale, che sia cieca di fronte eventualmente all'ingiustizia, di fronte eventualmente ad una imposizione, potremmo dire, di complicità all'iniquità. Quindi, tema importantissimo questo, centrale nella riflessione di Elias De Degade. Connesso a questo vi è il tema della libertà. Sì, Elias De Degade è filosofo della libertà, ma questo vuol dire che Elias De Degade è un liberale? Per nulla. Abbiamo detto, un giusnaturalista della linea del pensiero cattolico, della linea del pensiero di San Tommaso. E qual è la libertà sulla quale si sofferma Elias De Degade? E potremmo dire la libertà nel senso classico, la libertà come responsabilità, la libertà responsabile, la libertà potremmo dire in senso deontologico, cioè la libertà di fare il bene, è la libertà di compiere il proprio dovere, è la libertà di perseguire ciò che è conforme all'ordine dello sviluppo perfettivo e quindi del conseguimento del fine ultimo che è obiettivamente radicato nella natura e che è corrispondente all'elevazione nell'ordine appunto della grazia. Quindi la libertà autentica è una libertà secondo il bene, è una libertà secondo la giustizia, è una libertà quindi di compiere il proprio dovere, di svolgere ovviamente la propria missione, e la propria missione appunto obiettivamente considerata, non ovviamente intesa in senso soggettivistico. Vi è un altro punto ancora che è stato giustamente indicato come essenziale ed è quello dell'ontologia della comunità politica. Che cos'è la comunità politica? Beh, la comunità politica è una comunità di comunità. La comunità politica è una famiglia di famiglie. Quindi Elias De Degade, come d'altra parte il pensiero politico cattolico, e particolarmente il magistero sociale della Chiesa insegnano, ebbene, la comunità politica è una famiglia di famiglie, dicevamo, cioè ha una consistenza organica. Su questo appunto insiste, potremmo dire, memore delle esperienze della modernità a partire dal razionalismo settecentesco. Su questo particolarmente insiste Elias De Degade. La comunità politica è appunto una comunità, non è un meccanismo. Ecco, Elias De Degade riflette sulla differenza obiettiva essenziale tra organismo e meccanismo sociale e osserva che appunto le concezioni tipiche del liberalismo e del totalitarismo sono concezioni meccanicistiche che considerano appunto lo Stato come meccanismo i rapporti tra gli esseri umani retti appunto da una meccanica, potremmo dire, di azioni e reazioni, o potremmo dire di osservanze e eventualmente sanzioni. Aggiungiamo a queste considerazioni, quindi dicevo, Elias de Tejada, attento al fondamento, alla rettitudine e ai limiti dell'autorità. L'autorità non può comandare a capriccio qualunque tipo di autorità. Elias de Tejada, attento allo sviluppo dell'autentica libertà, che non è mai in competizione con la autorità, che non è mai in competizione con il dovere. La libertà autentica è una libertà per il dovere, è una libertà per compiere appunto ciò a cui si è chiamati e quindi per poter perseguire il bene, per poter perseguire la finalità a cui appunto la natura umana è ordinata ed è stata elevata. Ma dicevo ancora, accanto a questi grandi temi, si incontrano nel testo di cui stiamo parlando, su cui stiamo riflettendo, le considerazioni essenziali sul rapporto tra diritto e politica. Considerazioni essenziali, dicevamo, che appartengono anche allo sviluppo classico del magistero sociale della Chiesa e che sono rinvenibili, per esempio, nei grandi documenti del magistero sociale di Leone XIII. Ebbene, anzitutto, che cos'è il diritto per Elias de Tejada? Beh, il diritto è essenzialmente determinazione di giustizia, è essenzialmente determinazione di giustizia. E quando Elias de Tejada dice che il diritto è una norma politica con contenuto etico, vuole essenzialmente portare l'attenzione sul diritto positivo come espressione di indicazioni, potremmo dire, vincolanti, che sono date dall'autorità legittima, ma che hanno necessariamente contenuto di giustizia. Quindi non possono avere qualsiasi contenuto, non possono avere il contenuto che semplicemente attua un programma, il programma del tale o del tal altro gruppo, ma devono avere, per essere autenticamente espressioni giuridiche, contenuto etico, cioè contenuto appunto di giustizia, contenuto quindi conforme alla natura delle cose. Quindi è chiaro che per Elias de Tejada il diritto positivo ha come fondamento il diritto naturale. Che cos'è il diritto naturale? Beh, è stato prima giustamente accennato, è il diritto conforme al che cos'è, alla natura appunto delle cose. È il diritto quindi conforme all'ordine della giustizia, al dare a ciascuno il suo. San Tommaso, quando definisce la giustizia, appunto, riferendosi alla virtù della giustizia, dice che è volontà perpetua e costante di dare a ciascuno il suo. Quindi ecco che l'ambito della giustizia è molto più ampio dell'ambito della legge e in questo senso l'ambito del diritto è molto più ampio dell'ambito degli ordinamenti vigenti, degli ordinamenti positivi. Che cos'è la politica per Elias de Tejada? Anche qui si tratta di un tema classico che ritorna nei grandi autori della classicità, del mondo antico, del mondo medievale e ancora della scolastica moderna e contemporanea. Beh, che cos'è la politica? In questa prospettiva è arte e scienza del bene comune. Quindi è riflessione, ma è anche attività prudenziale per ordinare la comunità al bene comune, che è il bene in quanto è comune essenzialmente a tutti e a ciascuno, che è il bene che è comune a ciascuna delle componenti e quindi a ciascuna delle comunità che compongono la comunità politica. Quindi è chiaro che il bene comune, che è comune, dicevamo, in quanto è comune a tutti e a ciascuno ed è comune alla comunità, non può mai essere qualcosa che contrasti con l'ordine della giustizia e quindi che contrasti con l'ordine del bene. Quindi è chiaro che il bene comune non può non essere anche il bene della famiglia, il bene delle comunità professionali, il bene delle comunità locali, il bene appunto morale, il bene appunto religioso di tutti coloro i quali compongono, costituiscono la comunità politica. Quindi, per chiudere, il punto, diciamo, di arrivo, per certi versi, della riflessione che costituisce, potremmo dire, il nucleo prospettico del testo di cui stiamo discorrendo oggi, beh, è la considerazione del diritto pubblico come diritto politico. Ma che cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che qui, nella riflessione di Elias Tetekada, il termine pubblico è inteso classicamente, potremmo dire, riprendendo la riflessione del diritto romano, come ciò che riguarda tutto quanto è fondamentale ed essenziale per la comunità, che è comune, quindi potremmo dire in un senso ontologico e teleologico, cioè che riguarda l'essere il fine della comunità. Quindi in questo senso il diritto pubblico non è il diritto che riguarda lo Stato come architettura del potere o come organizzazione del potere e dei poteri e che quindi riguarderebbe la persona civitatis dell'ente Stato, ma qui pubblico è inteso appunto come ciò che riguarda, appunto, dicevo, la comunità in quanto tale. E quindi in questo senso il diritto pubblico è inteso come diritto politico. Ma politico si potrebbe qui obiettare che cosa vuol dire? Che riguarda un progetto, che riguarda un programma, che riguarda un partito? No, no. Pubblico qui vuol dire, dicevamo, politico, e politico vuol dire quindi per il bene comune. Obiettivamente considerato. Che cos'è la legge? Beh, San Tommaso dice che la legge è ordinatio rationis ad bonum comune, habeo cui curam communitatis habet promulgata, quindi è ordine razionale per il bene comune. Quindi in questo senso anche il diritto pubblico come diritto politico è precisamente diritto e quindi ambito della doverosità che riguarda il bene comune e che riguarda la comunità politica, appunto, come comunità nel suo complesso e potremmo dire nella sua interezza, ma appunto una interezza che non cancella le parti, che non cancella quindi l'autonomia di ciascuna delle parti considerata appunto come tale, quindi della famiglia, quindi delle comunità professionali, delle imprese e delle comunità locali ancora particolarmente, nel contesto appunto di rapporti vitali, di rapporti autentici, di rapporti di lealtà e di rapporti che appunto considerano le distinte finalità particolari ordinate appunto alla comune finalità del bene comune. Quindi si tratta di una riflessione, questa che si incontra nella prospettiva di Elias de Tecada e nel testo che stiamo considerando, certamente diversa dall'accezione prevalente di diritto pubblico, ma che proprio per questo, portando lo sguardo in profondità su, potremmo dire, sulle questioni nodali, sulle questioni fondative, ha un particolare interesse, appunto a cogliere ciò che è dirimente, ciò che è distintivo e quindi ciò che consente valutazioni profonde che valgono per ogni tempo, ma valgono particolarmente per il nostro tempo e potremmo aggiungere proprio nella misura in cui il nostro tempo è caratterizzato da opinioni le più diverse e da grande disorientamento proprio su queste questioni basilari. Cedo adesso la parola di nuovo al dottor Berardinucci per ulteriori considerazioni su questi temi così rilevanti che il testo di Elia Setecata affronta.
Sì, io mi riaggancio proprio alle ultimissime considerazioni del professor Turco sulla attualità ineliminabile di queste riflessioni, proprio in virtù del fatto della loro apparente, se vogliamo, inattualità, ovvero se vogliamo intendere l'attualità come conformità a quello che è il pensiero vigente, chiaramente. Esse non possono essere considerate attuali, ma considerando l'attualità invece autenticamente, cioè come ciò che è effettivamente necessario al tempo presente, ecco allora esse sono effettivamente ineliminabilmente attuali. E appunto abbiamo nel tempo presente una totale, diciamo, confusione e distanza da queste considerazioni, che invece hanno avuto una loro concretizzazione storica, innanzitutto in quello che è stato il Medioevo cristiano. Siamo termine medioevo, diciamo tra virgolette, sarebbe più opportuno parlare per l'appunto di Christianitas Major, seguendo la distinzione che fa Francisco Elia Seteada, distinguendo per l'appunto la Christianitas Major e poi la Christianitas Minor, che dopo la frattura luterana continua nelle Spagne, ma per l'appunto questa cristianità che comprendeva l'intera, quella che oggi appunto chiamiamo Europa, queste considerazioni erano alla base dell'ordinamento politico e sociale della cristianità, pur ovviamente con le imperfezioni che sono tipiche, connaturate insomma alla natura umana. E essenzialmente questo ordinamento che contraddistingueva la cristianità e che in qualche modo conferiva all'uomo e all'agire politico e sociale dell'uomo medievale una serenità, erano legate a quello che potremmo, diciamo, riassumere come la fiducia in un Dio logico, ovvero in un Dio che, benché onnipotente, non usufruisce di una onnipotenza irrazionale, di una onnipotenza che lascia, se vogliamo, l'uomo disperato in balia appunto di un Dio onnipotente che non riconosce però alcuna forma di razionalità. Ecco, un Dio logico e razionale invece consentiva e consente ovviamente anche all'uomo odierno che coglie la profondità di questi pensieri una qual certa serenità nel poter riconoscere la legge naturale, per l'appunto di cui abbiamo parlato, poi completata dalla rivelazione, nel poter seguire per l'appunto queste norme per avere garanzia di innanzitutto di salvezza individuale e di comunque correttezza dell'agire pubblico e politico. Questa serenità dunque viene poi di fatto lacerata, cancellata dall'irrompere della riforma luterana nel cuore dell'Europa, che spacca innanzitutto a livello politico l'ecumene cristiano-medievale e per l'appunto porta con l'idea anche, per esempio, della predestinazione e di tutto quello che sappiamo essere il portato teologico luterano, l'idea di un Dio onnipotente in senso irrazionale, una relazione, se vogliamo, intimistica, con Dio che per l'appunto elimina, se vogliamo, l'utilità stessa di una legge naturale razionale alla quale rifarsi, cioè cadono essenzialmente proprio i presupposti fondamentali per poter usufruire di una legge naturale divina. E per sopperire a questa mancanza, per diciamo sopperire al fatto che viene allora presentato chiaramente l'esercizio dell'autorità, come dicevamo, come mero arbitrio di chi detiene il potere, sorgono quelle che possiamo definire contraffazioni del diritto naturale. Cioè sorge un diritto naturale essenzialmente epurato da Dio, una considerazione illogica in se stessa, perché essendo la natura innanzitutto creazione, è impensabile una creatura che si emancipi dalle leggi del suo stesso creatore, quindi già di per sé è un illogico. E che poi ha chiaramente varie sue sistematizzazioni che vengono opportunamente analizzate da Francisco Elias de Teada nel testo, per esempio il diritto naturale hobbesiano che canonizza in qualche modo l'esercizio della forza come per l'appunto fondamento naturale dell'esercizio politico. Abbiamo la contraffazione groziana, poi abbiamo lo stato di natura, ad esempio degli illuministi e quant'altro. Ma giungendo ai nostri giorni, in cui anche sentiamo talvolta rivendicare il diritto naturale legato a certe questioni che invece appaiono evidentemente in contrasto con l'autentico diritto naturale, ecco, in relazione ai giorni nostri potremmo parlare di un diritto naturale, spacciato per diritto naturale, ma che in realtà è un diritto sovrappositivo, ovvero organismi che trascendono gli stati nazionali che sono stati fino al secolo scorso, diciamo fino alla prima metà del secolo scorso, i principali veicoli dell'imposizione del diritto positivo slegato dal diritto naturale. Ecco, questi organismi, in seguito a alcuni avvenimenti noti della Seconda Guerra Mondiale, ciò che è avvenuto ad esempio con il nazionalsocialismo e quant'altro, allora determinati organismi hanno assunto in essi stessi la facoltà di determinare ciò che effettivamente è diritto naturale, legato però ad una logica essenzialmente antropocentrista, quindi che elimina Dio come fondamento del diritto naturale e pone l'uomo al suo centro, diciamo. Ecco, allora in questo senso è necessario ed è fondamentale, e vado a concludere, rileggere autori come Francisco Elias de Teada che consentono di avere una visione chiara ed inequivocabile di che cos'è l'autentico diritto naturale, tanto per rifuggire l'idea di una sottomissione totale all'autorità tipica del positivismo giuridico, una sottomissione diciamo illimitata ed irrazionale, ma anche per rifuggire quelle che possono essere le contraffazioni liberali, moderne, razionaliste del diritto naturale. Grazie.
Benissimo, grazie al dottor Bernardinucci. Ci congediamo dai nostri ascoltatori. Segnalo appunto per chi volesse fare una riflessione a partire dalle pagine appunto del libro, di nuovo il testo del quale abbiamo parlato oggi. Francisco Elias de Tejada, Filosofia del diritto pubblico, contributi giusnaturalistici. Il testo, appunto, abbiamo detto, propone una riflessione sul fondamento giusnaturalistico del diritto pubblico. Quindi propone una riflessione su che cos'è il diritto naturale, qual è il rapporto tra diritto naturale e diritto pubblico, qual è il rapporto tra diritto e politica e qual è appunto la funzione del diritto alle radici stesse della civiltà. Se appunto il diritto è come tale determinazione di giustizia, se il diritto è intelligenza del giusto e quindi intelligenza del dovuto, ed è chiaro che nessuna civiltà può farne a meno e che una civiltà sarà tanto più autenticamente tale quanto più ritroverà appunto la capacità innanzitutto di esercitare l'intelligenza come appunto riconoscimento della natura delle cose e tanto più appunto sarà se stessa quanto più ritroverà appunto il significato dell'ordine del bene e la doverosità del suo perseguimento. Ci fermiamo qui ringraziando appunto ciascuno per l'ascolto e ovviamente innanzitutto Radio Buon Consiglio per avere offerto questa opportunità di riflessione.
Grazie ancora al professor Turco e grazie a Radio Buon Consiglio e anche agli ascoltatori, ovviamente.